titolo Alfredo e Ciccio di Civitanova. E niente, vi volevo un po' presentare una disquisizione generale e varia sul Bluetooth, con un particolare accento e attenzione su quello che riguarda un po' i problemi di sicurezza legati a questo, a questa tecnologia, a questo protocollo. Allora, più o meno il Bluetooth nasce nel 94, quando la Ericsson, allora ancora Ericsson, oggi Sony Ericsson, disse, qui ci sono troppi cavi, gli infrarossi, il cavetto seriale, il cavetto parallelo, una fresca o un'altra, tagliamo tutti questi cavi e cerchiamo un modo di far comunicare in maniera tranquilla e soprattutto molto user friendly i nostri dispositivi cellulari con il computer e altre cose. E insomma, si sono messi in testa quest'idea, hanno fatto un po' di ricerca, hanno trovato che c'era un re vichingo danese, Harald Blatand, che praticamente nel X secolo ebbe l'idea di far comunicare commercialmente la Danimarca con la Norvegia, e all'epoca una svolta veramente epocale, e quindi presero lo spunto da questo personaggio e nel 98-99 formarono il SIG, un gruppo praticamente di valutare dove diciamo venisse applicata questa tecnologia, soprattutto diventasse uno standard e venisse poi riutilizzata anche da altri produttori per favorire un po' un'intercomunicazione tra tutto quello che era possibile fare, perché ovviamente se solo l'Ericsson l'avesse adottata sarebbe stato un fiasco. Se la cosa invece era adottata e sentita anche da altri, allora avrebbe avuto sicuramente un discreto successo. Nell'agosto del 99 questo SIG rilascia le specifiche del Bluetooth 1.0, quindi diciamo che ufficialmente il Bluetooth nasce nel 99, proprio arriva commercialmente alle masse. E oggi il SIG si è evoluto, conta più di 2000 membri, tra cui alcuni nomi anche molto importanti di vendor mondiali, e attualmente sono state rilasciate le specifiche 2.0 del Bluetooth, che è retrocompatibile con la 1.0 e la 1.2 e comunque assicura prestazioni maggiori, consumi minori e tutta un'altra serie di cosettine carine. Che cos'è il Bluetooth? Proprio in maniera un po' tecnica. È un sistema radio basato su un'architettura hardware e una pila protocollare software. Chi è che ha un po' familiarità col modello OSI dell'ISO sa che comunque, del TCP quello che è, comunque più o meno stiamo lì. Quindi c'è un pacchetto che da sopra viene preso, sbattuto all'interno di una pila, ogni stato della pila fa alcune trasformazioni, viene portato da un'altra parte, immesso da sotto in una pila simile, ogni stato della pila riapplica al contrario certe trasformazioni e alla fine abbiamo l'informazione portata da una parte all'altra. E il mezzo trasmissivo sono le onde radio ad una frequenza di 2,45 GHz, che sono le stesse che adottate anche dal Wi-Fi, e per evitare interferenze con altri apparecchi viene utilizzato l'FHSS, e praticamente quindi questo segnale viene in un intervallo di tempo, viene preso e sparato su tutta una serie di frequenze a 1600 volte al secondo su 79 canali disponibili. Questo per evitare che magari se una frequenza, cioè un'interferenza, avviene a qualche cosa, tutta la comunicazione salti, ma comunque salta solo quel pezzettino lì di comunicazione che viene poi trasmesso, eccetera, eccetera. E il Bluetooth si definisce, a secondo oltre alla versione, anche con delle classi che indicano un po' la potenza di trasmissione. Quindi abbiamo la classe 1, che è quella in assoluto, diciamo, la più potente, che riesce a coprire, diciamo, 100 metri, la classe 2 fino a 10 metri, che è quella che in genere trovate sui cellulari, sui palmari, la classe 1 in genere su alcune chiavette, la classe 2 ecco, cellulari, palmari e altre chiavette, la classe 3 è proprio per fare delle micronet che sparano fino a mezzo metro, ma poi magari anche di meno, anche un po' di più. E il Bluetooth è caratterizzato da una velocità di trasferimento non eccezionalmente alta, anche se poi queste cose sono cambiate con la versione 2.0, che sicuramente trasmette in maniera più veloce, e è caratterizzato sicuramente da un ridotto consumo energetico, proprio perché era stato pensato per dispositivi mobili, quindi senza una grossa autonomia. Effettivamente, su palmari cellulari, lasciare il Bluetooth acceso o spento cambia poi di poco le cose. Questo è uno schema un po' più, all'interno di una rete Bluetooth c'è un device che fa da master, che è quello che un po' decide il timing di quel salto di frequenze che dicevamo prima. Tutti gli altri sono slave, e gli slave possono essere fino a 200 per ogni rete Bluetooth, però solo 7 di essi possono essere attivi contemporaneamente, quindi diciamo che c'è un limite proprio che più di 7 device contemporaneamente non possono comunicare con lo stesso master. Poi può succedere che, sempre per un discorso di risparmio energetico, gestione di questi 7 su 200, tutti i vari slave possono essere in modalità Parker, quindi sono attivi però non stanno comunicando, e in modalità standby, cioè ci sono, stanno in quella piconet, in quella scatter, in quella piconet, però vanno quasi in consumo energetico. E più reti assieme, più reti Bluetooth assieme, formano una scatternet, quindi uno può anche far collegare più reti Bluetooth al fine di parlare, magari, che ne so, fare dei ponti Bluetooth per parlare invece di 100 metri a 200, 300, 500 e via discorrendo. Oh, vediamo lo stack che dicevamo prima. È pieno di sigle, parole, eccetera, se non capite non fa niente, tranquilli, però è bello vederlo. Fondamentalmente c'è una serie di livelli bassi che servono proprio per gestire la comunicazione a basso livello, quindi un po' lo sporco lavoro che qualcuno deve pur fare, e poi un livello upper dove ci sono un po' tutti i servizi, quindi è quello che poi diciamo sentiamo più vicino a noi quando magari facciamo un inquire di un dispositivo Bluetooth, quando cerchiamo, associamo un auricolare con il telefono, sono tutte cose che avvengono a livello upper. Quando invece magari a questo punto abbiamo il nostro telefono Bluetooth, il nostro auricolare, stiamo parlando, tutta poi la comunicazione viene gestita da questo livello qui. E a seconda del livello abbiamo diversi strati di sicurezza che vengono gestite da entità diverse. Il livello layer è proprio una sicurezza a livello fisico, visto che entrano proprio in gioco le onde radio. A livello SDP, RFCOM, L2K c'è la sicurezza gestita dall'host, ovvero proprio dal telefono o dal computer o da chi che sia. E invece sopra è la sicurezza gestita dalle applicazioni, cioè da quei programmi che si appoggiano su Bluetooth per poter poi fare tutte le loro funzioni. Andiamo ad analizzare un po' meglio l'upper layer. È importante analizzarlo perché ogni elemento poi di questo layer ha delle proprie particolarità. Quindi bisognerebbe un secondo, poi comunque questo schema lo rivedremo spesso, quindi tranquilli. E allora, partiamo dal basso. Questo livello qui si occupa di incapsulare tutti i pacchetti e mandarli al livello sotto, quindi è un po' una specie di maggiordomo che, ok, ho fatto questo, puoi andare, il maggiordomo lo prende e porta. Poi, qui sopra ci sono i programmi, e abbiamo fondamentalmente due elementi. Il primo è l'SDP, Service Discovery Protocol, che serve proprio per dire quali sono i servizi Bluetooth attivi sul dispositivo di cui stiamo facendo una query. Quando per esempio voi, se vi è capitato di fare un'associazione magari tra un palmare e un cellulare piuttosto che tra un computer e un cellulare, vi vengono fuori il discorso delle cuffie, viene fuori il discorso magari modem Bluetooth piuttosto che rete, piuttosto che file, insomma tutta una serie di servizi che si possono, a cui ci si può attaccare per avere delle funzionalità. E è gestito tutto dall'SDP, quindi praticamente uno dice: senti, io sono Tizio, tu che mi metti a disposizione, e il device ti risponde tramite l'SDP. Poi dopo abbiamo l'RFCOM, che vedremo successivamente, che serve per emulare le vecchie connessioni seriali RS232. Sopra l'RFCOM si appoggiano ovviamente tutta una sorta di servizi che erano quelli che stavano un po' nelle vecchie comunicazioni seriali, quindi i comandi AT, il PPP, c'è anche il TCP/IP e l'OBEX, che l'OBEX è proprio per lo scambio di file andata e ritorno. A livello lower layer invece, vabbè, insomma, qua ci sono parecchie cose, dalla gestione della sincronizzazione dei link, al controllo degli errori, alla differenziazione delle alcune comunicazioni su certi canali e altre su altre, a seconda che siano comunicazioni real time come la voce, che quindi deve avere una precedenza maggiore e una sintonia maggiore rispetto alle comunicazioni dati, che magari possono anche aspettare un secondo se c'è una chiamata vocale che deve passare. E chiarito il discorso del protocollo, iniziamo un attimo a parlare di sicurezza. C'è da capire che, dato che il protocollo è molto articolato, anche la sicurezza del Bluetooth è una cosa articolata. Non è che c'è un punto unico, io faccio, entro, cioè vado a vedere lì e automaticamente ho parlato di sicurezza. No, è una cosa che va un po' approfondita e sviscerata all'interno di quella pila che vedevamo prima. E comunque c'è da dire che ci sono una serie di specifiche proprio per il Bluetooth che mi definiscono due tipi di sicurezza. Una sicurezza fatta a livello di servizi, quindi come c'è scritto lì, scambio di un file, scambio di un avvocato, associazione con un auricolare, modem remoto, eccetera, e una sicurezza a livello di associazione dei device, ovvero prima tu mi fai sapere chi sei e vedo che effettivamente sei un device di cui mi posso fidare, dopodiché ti faccio tutto l'elenco dei servizi che ti metto a disposizione, quindi c'è un meccanismo di trust che entra in gioco anche prima di fare qualunque tipo di servizio. E ci sono tre livelli di sicurezza predefiniti, il primo è il no security, bellissimo, cioè fai tutto quello che ti pare, tranquillo, che ci conosciamo, vai, spiana, non ti preoccupare. Il secondo dice, guarda, tu sei un device fidato, però poi dopo, siccome magari ho dei servizi un po' particolari, delle cose un po' fighettine, lascio al servizio l'incombenza di stabilire se tu puoi eseguirlo oppure no. E poi c'è il terzo livello che mi dice, prima di attivare questo servizio comunque tu devi essere un device fidato, cioè devi diventare un mio trusted device, altrimenti non ti faccio fare niente. Quindi c'è anche una buona segmentazione che garantisce che alcune applicazioni tipo lo scambio di un avvocato siano fatte senza fare tutta quella pippa del pairing, eccetera eccetera. Invece quando magari voglio associare un auricolare con un telefono devo comunque mettere un codice e quindi devo passare al livello 3. Questo, ecco, è stato considerato in maniera molto flessibile proprio perché sono molto flessibili gli ambiti a cui il gruppo si può estendere. A livello di sicurezza per il collegamento, quindi ogni device può essere trusted e untrusted, ovvero puoi rientrare nella lista dei device di cui io mi fido, oppure no, sei fuori da questa lista e quindi io di te non mi fido. A livello invece di servizio, ogni servizio può richiedere l'autorizzazione e l'autenticazione. Allora, devi essere un device autorizzato, quindi devi essere un mio device trusted, e devi essere autenticato, quindi il servizio mi chiede, non so, una password, un codice, qualcosa, altrimenti, pur essendo un device trusted, tu non fai niente. Mi chiede un livello di autenticazione, ovvero mi dice, guarda, tu puoi anche essere, puoi non essere un device trusted, però io comunque certi servizi te li do lo stesso, e niente, quindi tutti i device possono accedere a tutto, un po' quello che vedevamo prima. Domande fino a qui? Cioè, tutto chiaro non lo so, però spero comunque di aver dato un'infarinatura generale di queste cose. Buono. Il pairing tra dispositivi Bluetooth è il meccanismo per cui un device da uno stato untrusted diventa trusted. Banalmente è il codice che vi chiede, che dice mettere un codice per associare il dispositivo. Quindi proprio anche una cosa molto, percepita molto a livello persona che lo utilizza. Nel pairing definiamo quello che è il concetto di bit address, praticamente è l'indirizzo fisico del device, 48 bit, spiccicato a quello che è il MAC address sulla scheda di rete. I primi è un indirizzo composto da 6 ottetti, i primi 3 ottetti definiscono un produttore, quindi che ne so, Sony Ericsson ci avrà i suoi primi 3 ottetti, Nokia i suoi primi 3 ottetti, la scheda Bluetooth della Broadcom ci avrà, perché la Broadcom ha i primi 3 ottetti, eccetera. E insomma viene fatta tutta un meccanismo di comunicazione per cui attraverso questo pairing viene generata in base al bit address una chiave che poi dopo viene ripresa per crittografare le cose successive. Insomma è un meccanismo abbastanza complicato, lì comunque c'è un link che lo spiega proprio passaggio per passaggio in maniera molto chiara. Se volete approfondire l'argomento fatelo tranquillamente, avete le risorse per farlo in autonomia. E il PIN, quindi quel numero segreto che viene chiesto in questa frase, serve poi per generare tutte le successive chiavi che servono per crittografare per far sì che la comunicazione avvenga e che il dispositivo venga riconosciuto come trusted. Detto questo, che abbiamo un po' parlato in generale, occorre chiarire una cosa, che il Bluetooth, per come è pensato, è un protocollo che comunque è sicuro. non è che ha delle falle proprio a livello di progettazione come potrebbe essere la chiave WEP, la crittografia WEP del wireless. Insomma, è fatto bene, è fatto, c'è poco da dire. Il problema è che l'implementazione del protocollo Bluetooth fatto su device da diversi produttori presenta delle falle. Ok, quindi il ragionamento è buono e funziona, però poi dopo come viene applicato questo ragionamento lascia a volte molto a desiderare. Possiamo stabilire tre tipologie di attacchi. Una tipologia di attacchi contro il protocollo, quindi il lower layer, quella parte bassa che vedevamo della pila, quella colorata in arancione. Gli attacchi contro le funzionalità di discovery, quindi tutto quello l'STP, quella parte che vedevamo lì, e poi proprio gli attacchi ai servizi singoli. Ok, quindi pensate sempre in una stratificazione, servizi, discovery, lower layer. Iniziamo a vedere i tipi di attacchi un po' più banali. Antenne GPS, kit viva voce, auricolari. Nel pairing come funziona? Funziona che diciamo un dispositivo si vuole associare con un palmare vuole associarsi con un cellulare. Allora io provo ad associarmi, perfetto. Il palmare mi dice ok, il cellulare mi dice ok, metti un codice. E il tipo sul palmare dice da 1, 2, 3, 4. A sto punto sul cellulare, l'altro tipo viene chiesto, metti un po' lo stesso codice che ha messo l'amico tuo filato sul palmare, se il codice è lo stesso, il pairing avviene e i dispositivi diventano trusted. Su un auricolare, non ho una tastiera per mettere il codice, su un kit di viva voce, non ho una tastiera per mettere il codice, come viene bypassata questa cosa? Semplice, viene impostato nel dispositivo un PIN code, che è sempre quello che spesso è scritto sul manuale di istruzioni, se non è verificato su internet, quindi per fare questa associazione, o in questi dispositivi dove il codice sta già dentro, o mi vado a vedere qual è il PIN preimpostato, che spesso è 111 111141 9999 1234 0000. Già con questi capite più o meno buona parte dei PIN preimpostati che esistono. Oppure semplicemente posso fare un brute force del PIN. Partirò magari con due cifre, tre cifre, quattro cifre, cinque cifre, ma tanto non è che c'hanno un genere, no, veramente tre o quattro cifre, quindi capita spesso di riuscire a trovare anche in poco tempo. Senza poi contare che ecco, effettivamente la maggior parte delle volte li trovate già applicati così come sono, senza andare a sbattere per fare forza. Un'altra cosa importante da dire è, a livello di Service Discovery Protocol, è che il Bluetooth ha tre stati. È quello che poi spesso cioè, appare sempre nei menu dei telefoni, eccetera. Acceso, spento e invisibile. Quando un device è acceso, significa che chiunque nella zona dica c'è qualche dispositivo Bluetooth in giro, allora il dispositivo risponderà eccomi, ci sono io. Quando è spento, è morto, non esiste. Quando è invisibile, se qualcuno chiede c'è qualche Bluetooth nella zona, il dispositivo fa niente, si prende la sua bicicletta al lato. Però se per caso uno dice, oh Alfredo, tu sei nella zona? Eccomi, sì, ci sono. Ok, capito un po' la differenza tra l'acceso e l'invisibile? L'acceso risponde sempre e comunque, l'invisibile risponde solo se viene chiamato. Come viene chiamato? Attraverso il suo Bluetooth address. Ok, quindi se uno conosce il mio Bluetooth address, perché magari mi sono associato prima con lui, perché magari ce l'ho già preimpostato, ce l'ho da qualche parte, e mi chiama, se io sono invisibile comunque rispondo, altrimenti non rispondo. Quindi quando vengono dette quelle cose, tranquilli, se il vostro device è invisibile nessuno vi verrà a scassare, è una minchiata perché comunque io basta che conosco il tuo Bluetooth address e automaticamente è come se per me fosse acceso. Come si fa a ottenere questi Bluetooth address? Allora, abbiamo detto che il IP address è diviso in 6 ottetti, i primi 3 sono fissi e dipendono dal produttore, e gli altri 3 sono variabili. Quindi basta fare anche qui un brute force sugli ultimi 3 ottetti e io dopo un po' ottengo la lista di tutti i device Bluetooth invisibili e accesi che sono nelle vicinanze, nel raggio d'azione del mio dispositivo. Questa cosa qui si può anche serializzare perché che succede? Che se io attacco una chiavetta per fare una query a un Bluetooth address e vedere se lo corrisponde ci mette parecchi secondi. insomma, queste sono anche parecchie prove, devo stare qualche giorno, c'è caso che dopo qualche giorno, se qualcuno stava acceso, si era pure andato via. Però se io magari metto, e poi vedremo anche chi è che l'ha fatto, 4, 5, 10, 20 chiavette più PT, posso serializzare questa cosa e quindi ogni volta provo 10, 20, 30 Bluetooth address diversi, quindi la procedura si velocizza molto. Software che fanno queste cose: Red Fang, PT Scanner, Blue Sniff. Poi ogni tipo di cosa che vedremo vi darò anche il nome di alcuni software che la fanno. Ovviamente sono software che sono suite proprio di testi, quindi vanno dalla A alla Z, altri che sono specializzati, altri ancora che sono una specie di interprete, quindi chiamano il software specializzato insieme a tanti altri per fare dei controlli un po' più specifici. Sono andato tutto bene. Allora, primo tipo di attacco, è figo che tutti gli attacchi Bluetooth più o meno vengono, è un blu qualcosa, ok? Quindi il primo tipo di attacco che vedremo è il Blue Smack, e questo è un DOS, semplice, banale, tranquillo, che funziona ormai quasi dappertutto, cioè non funziona più quasi dappertutto, da nessuna parte, però funziona tipo sugli iPad, sui compact iPad, e magari nel futuro qualcun altro si mette in una posizione del genere, li funzionerà di nuovo. E insomma, viene mandato una specie di ping a questo PT address con un indirizzo spaventosamente lungo, il PT address si inchioda e bisogna scrivere tutto. Proprio il classico ping of LED di la ringrazio. Passiamo ad analizzare il bluejacking. Il bluejacking è entrato anche un po' nella cronaca, se ne è sentito parlare, perché alla fine esistono due tipi di bluejacking. Un bluejacking buono, diciamo, che non scassa nessuno, e un bluejacking cattivo che effettivamente fa parecchi danni. Il bluejacking buono è anche utilizzato spesso dai ragazzi come forma di comunicazione alternativa, soprattutto a basso costo, però vediamo prima come funziona. Per semplificare il pairing tra i device, un device dice all'altro, questo è il mio nome, e quindi quando in genere sulla maschera mi appare, vuoi accoppiarti con questo device, viene messo il nome, e poi dopo metto il numero che io dico, il pin code che io dico. Se io nel nome del device ci metto un'informazione, tipo, uè, ciao, sono Alfredo, sono qui a fare una cosa bellissima, chi è che dall'altra parte riceve la mia richiesta di autenticazione e dice, uè, ciao, sono Alfredo, sono qui a fare una cosa bellissima. Perché Alfredo fa una cosa bellissima, vado pure io, fammi glielo chiedere. E questa è una forma molto social di comunicazione, infatti il jacking buono, che permette di parlare magari in ambienti non coperti dal segnale cellulare, senza spendere nessun soldo, e soprattutto in ambienti affollati, non so, a me viene in mente qualche volta mi sono divertito tutto sulle code, oppure aspettando, facendo la fila da qualche parte, dove ci sono molte persone, vanno in giro questo messaggino, c'è qualcuno che vede, cioè perlomeno per vedere proprio la parte sociale delle reazioni delle persone, molto figua. E questa cosa qui si può fare proprio in maniera semplice, banale e veramente ignobile quasi, creando un contatto. Invece di dargli il nome del contatto, mettete il messaggio che volete mandare, oltre a poter fare quello del pairing, e inviate quel contatto come V-card a un device Bluetooth che sta vicino a voi. Siccome in genere le V-card sono quei servizi che non richiedono né autenticazione né autorizzazione, quasi automaticamente sul display della persona dirà tipo contatto ricevuto, due punti, e poi mette il nome del contatto e vi dà tutto il messaggio che voi avete potuto mettere. E insomma è carino, è abbastanza tranquillo, però ovviamente esistono sempre la medaglia con un lato, una faccia buona e una faccia cattiva. Mettiamo che io nel mio identificativo del device ci scrivo qualcosa tipo promozione team, digita 1234 e connettendoti alla rete riceverai 5 euro di ricarico omaggio dopo il messaggio di conferma. Vabbè, questo è ovviamente lungo, però per farvi capire bene, errore rete, digitare 1234 per uscire, a debito digitare, a credito digitare 345 per ricevere, telefonata in arrivo digitare 2 per accettare. Non so, si possono trovare tante frasi interessanti, e spesso e volentieri le persone dall'altra parte che vedono questo messaggio, quindi una richiesta di autorizzazione, vedono questo messaggio, dovrebbero digitare il pin code, io devo digitare 1, 2, 3, 4, 35 euro di ricarica, insomma proviamoci, no? 1, 2, 3, 4, conferma. In quel momento, io dall'altra parte, c'è cioè il mio device che mi dice, perfetto, lui ha messo il codice, Metti un po' pure il tuo per vedere se sei un device per poter vedere, completare il meccanismo di trust. Io metto più 2 e 4 perché so che lui l'ha messo dall'altra parte e adesso ho un device associato all'altro senza che la persona neanche lo sappia fondamentalmente. E già lì posso fare parecchi giretti. Questa è più una tecnica di social engineering, non è proprio una vulnerabilità del protocollo, però insomma, sappiamo che in certi ambiti bisogna guardare sia una cosa che l'altra, sia la parte tecnica che la parte umana. L'RFCOM, gran genialata, chi è che l'ha fatto, grande mancanza, poi dopo successiva. Siccome anche alla Ericsson avevano sviluppato tutta una serie di programmi che funzionavano sulla porta seriale, quindi giù di comandi AT, giù di comunicazione seriale, eccetera, eccetera, hanno detto non possiamo fare il prodotto e dover riscrivere tutti i programmi da capo, perché oltre a noi tutti quegli sviluppatori ci avrebbero comunque tutta una serie di software non funzionanti. Perfetto, creiamo uno strato di emulazione seriale che si appoggia sul Bluetooth, però chi è che comunica con questo strato comunica in maniera seriale. E quindi tutti i programmi sviluppati prima del Bluetooth, senza neanche una riga di conversione, avrebbero funzionato anche poi su Bluetooth. E così è nato RFCOM. Anche l'RFCOM è dotato di un SDP, Service Discovery Protocol, per dire, oh, allora io ti metto a disposizione questa serie di servizi seriali. E è stato pensato, vabbè, poi dopo tanto, chi è che gestirà questi servizi, metterà su in piedi, se lo vorrà oppure no, un meccanismo di autenticazione. Ovviamente, un conto è che io vado vicino con una persona con un cavo, dico scusa, mi attacco in maniera seriale a te, e poi dopo passo, perché prima la sicurezza era basata anche sulla fisicità del collegamento. Non è che se io mi attaccavo con un cavo al telefono di una persona, quella mi lasciava fare, se non mi conosceva. Tutto questo però viene a accadere in quanto il Bluetooth, essendo un protocollo via radio, non c'è bisogno di una interazione diretta e visibile col device dell'altra persona. Quindi molti di quei servizi RS232 seriali sviluppati, continuando comunque a funzionare anche sul tramite RFCOM, però non realizzavano nessun meccanismo di autenticazione e quindi anche col Bluetooth posso usare quei servizi senza avere nessun meccanismo di autenticazione. Ovviamente è tutto molto... dipende da device a device, da produttore a produttore, però fondamentalmente la possibilità c'è. E iniziamo a vedere un po' più sullo specifico, questa era la biletta che stava sopra l'RFCOM, iniziamo a vedere un po' più dello specifico quello che questo fantastico RFCOM ci mette a disposizione. Allora, diciamo che le cose fondamentalmente sono due quelle che ci interessano, i comandi AT e l'OPEX. L'OPEX non sarebbe altro che un servizio, Object Exchange, che permette di scambiare file dalla virtual card fino all'MP3 che voglio condividere col mio amico passando per la suoneria e messaggi, quello che è, tra un dispositivo e un altro. Esiste un OPEX pool, dove io prendo qualcosa dal mio dispositivo e lo invio sull'altro dispositivo, per nel caso in cui magari voglio mandare un contatto dal mio cellulare a quello di un mio amico. Un OPEX push, dove io faccio una richiesta per prendere un file che sta dall'altra parte e lo voglio portare sul mio, e ovviamente un OPEX pull and push dove posso fare sia una che l'altra cosa. L'OPEX è uno standard, tipo quando uno comunica via IRTA comunica con l'OPEX, via Bluetooth con l'OPEX, viene anche usato per altri tipi di comunicazioni, è una particolarità prettamente bluetoothiana. Pensando all'OPEX, il primo tipo di attacco che è stato fatto è stato chiamato BlueSnerf. In alcuni dispositivi, gran furboni, l'OPEX pool non è protetto da autenticazione. Forse perché, secondo me, se lo sono scordati, chi è che l'ha fatto, oppure perché non c'avevano tempo per realizzare questa autenticazione. Poi, in alcuni device, Nokia, Motorola, Sony Ericsson, eccetera, soprattutto Motorola poco, soprattutto Nokia e Sony Ericsson, ci sono alcuni file, tipo la rubrica telefonica, i contatti, i messaggi, eccetera, che vengono memorizzati in una zona specifica del file system, e questo è uguale per tutti i telefoni. Quindi, so qual è il file e dove sta. Posso prenderlo senza bisogno di nessuna autenticazione. È fatta, cioè non è che c'è da pensarci tanto altro, è fatta. Quindi, quando queste due cose si verificano con successo, posso prendere questi dati dal telefono senza che la persona si accorga minimamente di niente, perché non viene richiesta autenticazione, non viene richiesta autorizzazione, quindi il device non è che mi dice qualcuno sta prendendo il tuo file, neanche mi viene visualizzato, basta che lui ci ha aperto tutte funzionanti. E come vedete i cellulari vulnerati non erano pochi, dal fighissimo Nokia 6310 fino passando al D68 della Sony Ericsson, alcuni modelli Ericsson, eccetera eccetera. Nel 2005 allo SMAU Infinite ha fatto comunque un controllo in cui, mettendosi tipo un pomeriggio in una zona dello SMAU, stando fermini con un portatile e facendo semplicemente un blue snap su tutti i telefoni che passavano, hanno tirato giù qualcosa come 150 e passano i primi indirizzi. Considerando che il target dello SMAU sono comunque persone, diciamo un target abbastanza manager, potete pure capire che tipo di informazioni sono riusciti a carpire da questo piccolo e banale e semplice. La tecnologia si evolve e si evolvono anche gli attacchi, quindi dal BlueSnap passiamo al BlueSnap Plus. E questo derivato dal BlueSnap, quindi abbiamo detto, ricordate, Obex Push, Obex Pull e Obex che fa entrambe le cose, e questo praticamente dà l'accesso in lettura scrittura a tutto il file system del device. Quindi voi potete scaricare tutto quello che sta messo dietro, dalle foto personali, fino alle varie fresche che c'ha, le suonerie che ha scaricato a 4 euro, voi invece fresche, state proprio in maniera bariscia, però questo è. E questo perché è successo? Perché comunque alcuni invece di realizzare un semplice Obex Push e quindi dire ok, tanto quello che serve un Obex Push, realizziamo solo quello, ha fatto no, realizziamo un Obex Push and Pull che fa tutto, che è proprio come se fosse un server FTP. E quindi hanno fatto questa fighetteria, però poi se non questa fighetteria se non è stata protetta, ovviamente mette comunque a rischio il telefono o il dispositivo della persona che viene attaccata. E sfruttando comandi come ls, get, input, rm, posso fare quello che voglio sul device, sul file system del dispositivo attaccato. Finito l'Obex, passiamo, però ecco, l'Obex soltanto scambio di file, li prendo, li metto, vedo alcune cose, eccetera. Andiamo ancora più avanti e esploriamo il protocollo AT. Non so quanti di voi si sono dilettati nel tempo con i modem, gli inviavano le stringhe a team, facevano su una telefonata tramite proprio il comando AT senza usare un front-end testuale o grafico che sia. E ovviamente i cellulari non sono da meno, perché comunque molti cellulari mettono a disposizione le funzioni dei modem e perché comunque vengono gestiti con molti comandi AT. Ecco perché i produttori realizzano una serie di specifiche AT per il cellulare, che poi molte sono standard, però molte comunque sono particolari per quel modello, le pubblicano su internet attraverso dei manuali, o comunque documentazione riconducibile, che qualche volta ho visto addirittura nella scatola del singolo telefono c'era un manuale AT con tutte le cose, e scrivono lì tutti i comandi AT che è possibile effettuare nel dispositivo. Quindi diciamo che questo tipo di informazioni sono anche abbastanza, diciamo che i comandi AT sono anche abbastanza facilmente reperibili, non è una cosa complicatissima da comprendere. Detto questo, nuovo tipo di attacco, Blue Bug. In alcuni dispositivi, io praticamente che succede? Mi associo al dispositivo o comunque faccio semplicemente una richiesta, tu che c'hai disponibile? Mi vengono restituiti una serie di servizi. Ogni servizio è attaccato su una porta, come se fosse il protocollo TCP/IP, cioè la porta 80 per l'HTTP, la porta 22 per l'SSH, eccetera eccetera. E qui a ogni servizio corrisponde una porta, che non è una cosa standard, però comunque più o meno vengono abbastanza rispettate alcune posizioni. Quindi che ne so, nella posizione mi sembra la 17 c'è sempre l'Obex, per esempio. Che succede? Che qualcuno, qualche sempre qui produttore, ha messo un servizio AT disponibile sul cellulare, semplicemente dicendo non lo proteggo, perché comunque non faccio vedere che c'è. Capite che è che sia proprio una genialata di quelle che ti possono far vincere il premio Nobel. E quindi che succede? Che per quei telefoni che si sa che c'è questo c'è questa lista dei comandi AT, comunque si sa che qui in quel canale lì c'è bindato quel servizio, io ho una shell AT con i comandi AT completamente disponibile. Con i comandi AT posso fare tutto. Gestire file, fare telefonate, mandare in culo il telefono, faccio proprio quello che mi pare. E anche qui non sono pochi cellulari vulnerabili, il Nokia 6310, il 8990, il Sony Ericsson T68, eccetera, eccetera. Capite che veramente con i comandi attivi posso anche far telefonare una persona, magari al mio numero o un altro numero, che mi si ricarica. Posso comunque fare in modo che quella persona mandi tutta una serie di richieste alla rete, che gli incasinano il telefono, gli fanno la deviazione delle chiamate, non so. Mi collego in attivo, faccio una richiesta che devia tutte le chiamate arrivate a quel numero, al mio numero, e io ricevo tutte le comunicazioni di quella persona e quella persona non riceve più niente. Chiamate, messaggi, tutto. Cioè, dopo, ecco, la fantasia è l'unico limite, fondamentalmente. E alcuni altri tipi di attacchi specifici, però, ecco, dei device Motorola, per esempio l'Hello Moto, perché questi è stata realizzata in maniera errata una serie di il discorso dell'autenticazione. Quindi praticamente che succede? Che nel corso dell'autenticazione, se voi spegnete, proprio scollegate uno dei due device che sta facendo l'autenticazione, ebbene sul Motorola questo device magicamente, quello spento, diventa trusted. Cioè è incredibile, capito? Non è che dici, oh, sì, la comunicazione si blocca, ok, scarto tutto. No, la comunicazione si blocca, perfetto, tu sei un device trusted. Quindi, boh, vabbè, funziona comunque così. E quindi poi dopo, una volta che sono diventato trusted, posso utilizzare il servizio AT, che magari lì è implementato che soltanto i device trusted possono utilizzare l'AT. In questo caso divento trusted in maniera illegale, barbina, e poi dopo utilizzo l'AT. E anche qui, vabbè, una serie di Motorola vulnerabili, non pochini in questo caso. Questo qui è in assoluto il mio preferito. Questo veramente è una genialata. Tutte quelle macchine che hanno il vivavoce incorporato con il Bluetooth, no? Che comunque c'è, ho visto, non so, la Yaris, la Punto, anche la BMW, e comunque le macchine stanno nascendo sempre di più. Ovviamente non è che uno deve andare a mettere il codice lì dentro, ma ci ritorniamo sempre al discorso del brute force e il PIN, ci sono dei codici già predefiniti. Ebbene, c'è un programmino che gli si dà il modello di macchina, ha una lista di codici, di PIN code in genere utilizzati per questo modello di macchina, si connette al servizio di voce Bluetooth della macchina e lo collega con la nostra scheda audio. Quindi io parlo, si sente lì dentro, loro parlano, li sento io sulla mia scheda audio. Ecco perché viene definito car whisperer, perché è un car, cioè tipo lo spiritello che nella notte ti senti queste voci, queste cose, perché tu nella macchina a un certo punto, oh ciao, sono la macchina, che cosa stai facendo qui? Cioè, è veramente il numero uno. Però, oltre ad essere il numero uno, può anche essere utilizzato per ascoltare in maniera illecita le conversazioni che vengono fatte in macchina e tutta una serie di altre cose. Detto questo, ovviamente c'è una toolbox che ogni Bluetooth attacker dovrebbe avere. Questa toolbox è composta da tutta una serie di accessori che possono sia estendere il nostro raggio d'azione, sia migliorare le nostre possibilità d'attacco. Allora, abbiamo detto che i device di classe 1, che sono attualmente i più potenti, sparano fino a 100 metri. Quindi uno dice, vabbè, se io sto 100 metri lontano da qualunque persona, sto più o meno tranquillo. Non è detto, perché sempre questo gruppo, il Trifinite, nel 2004 ha modificato un dongle USB, ci ha attaccato l'antenna, cioè è diventato da questo a questo circolo qui, e praticamente ha fatto un attacco di tipo BlueSnap su un Nokia che stava a un miglio marino di distanza, quindi un miglio di distanza, quindi 1,7 km più o meno da una parte all'altra di una baia. Quindi loro stavano su una sponda di una baia, l'altro tipo stava dall'altra parte della baia e gli hanno hackerato il telefono. Fantastico. Poi il blueprinting, questo è un servizio che un enorme database con tutti i vari IP address dei dispositivi con le varie vulnerabilità scoperte. Quindi praticamente se io magari trovo 20 Bluetooth address intorno a me, rispetto di Bluetooth, posso subito vedere se per caso qualcuno di quelli ha già una vulnerabilità nota. Ovviamente è un progetto che non è che sia famosissimo, non è che ci partecipano chissà quante persone, però può far comodo, soprattutto se uno magari fa delle sessioni, può poi comunque mettere tutte le cose che ha trovato, i dati che ha trovato in questo database, e che è comodo perché, ecco, senza poi dover risparmiarmi a cercare tutto, so già quello che c'è e che non c'è. Andiamo a vedere quelli che sono i software che vengono messi a disposizione sotto cellulari, Linux e anche Palmari. Domande fino a qui? Allora, innanzitutto Linux utilizza due mattoni di base, che sono praticamente BlueOS, che è l'implementazione dello stack Bluetooth sotto Linux, e OpenOvex, che è un client per le operazioni OVEX. Quindi questi due sono programmi normalissimi, niente di furtivo, però, che ne so, quando attaccate la chiavetta, comunque voi scatenate questi due programmi. Allora, il primo programma, secondo me uno dei più buoni, migliori, è Blue Dying, che non è altro che una security suite che effettua tutta una serie di attacchi, poi dopo qui magari si vede anche male, comunque potete vedere, che ne so, BlueSnerf, BlueSnerf++, BlueSnerf, BlueBag, Ellomoto, eccetera, eccetera, ha dei dispositivi, e addirittura c'ha una modalità per cui lui rimane in ascolto, luppa alla ricerca di dispositivi, ogni volta che trova un nuovo dispositivo gli spara tutto il ventaglio di attacchi che conosce. Quindi uno può tranquillamente lasciare il computer lì a fine serata e andare a vedere quello che ha fatto, o modificarlo, perché lui ti dice solo che ci sono delle vulnerabilità. Punto. Dopo la fantasia, ognuno può correre dove vuole. Un altro software molto utile è il BT Scanner, che praticamente è veramente simile a Kismet, però invece di fare sulle reti Wi-Fi, lo fa sul Bluetooth. Anche qui BT Scanner può fare un tipo di discovery sui device, quelli nascosti, permette di avere una serie di informazioni, quindi a seconda dei tre ottetti del BT address mi dice qual è il produttore, fa una velocissima richiesta di quelli che sono i servizi attivi, eccetera. E anche questo è molto buono per vedere chi è che c'è intorno. Per i cellulari, sempre realizzato da Trifinite, esiste Bluver 2, arrivata alla versione 2, che praticamente anche questo è uno scanner di vulnerabilità Bluetooth che funziona, perlomeno ho provato su parecchi telefoni Nokia, è andato sempre veramente a bomba. E provato anche su un V800 da Sony Ericsson, si è schiantato clamorosamente il telefono, quindi io, diciamo, ho provato e consigliato su Nokia, però dato che comunque va su una Mid 2 con delle specifiche Bluetooth, ognuno può fare la prova sul proprio telefono. Allora, poi se gli dite anche che telefono gira, sono molto contenti. E niente, questo fa una serie di strette d'attacco rispetto al Blue Diving che vedevamo prima, Blue Bug, Ellomoto, BlueSnerf e Malform ed Object. Anche qui non è, cioè lui fa soltanto dei test che ci sono queste vulnerabilità, però dopo però non effettua proprio l'attacco vero e proprio, ti dice soltanto che è possibile farlo. Un altro programma per cellulari, che questo è comodo, è EasyJack, che serve un po' soprattutto per il bluejacking, quello buono, del tipo io lo tengo attivato con il dispositivo, questo vibra o emette un suono non appena un nuovo device Bluetooth è riscontrabile in zona, e poi gli posso fare un attacco, posso utilizzare il bluejack per mandargli un messaggio, quindi senza che mi sto a sbattere faccio il contatto, invio la Q-card, eccetera, scrivo il messaggio, quindi in automatico crea la Q-card, la manda al telefono, e quindi posso usarlo un po' per fare tipo un walkie-talkie, però di qualche messaggio scritto. Anche questo è abbastanza, questo è simpatichetto, molto usato dai ragazzi. Per Pocket PC e smartphone esiste Sniper, che è simile a EasyJack, e ho visto da poco che ne è uscito un altro, Sniper però a pagamento, ne è uscito un altro freeware, quindi non OpenSUSE ma semplicemente il freeware, che invece fa parecchi altri attacchi, sinceramente devo ancora testarlo, e poi se qualcuno interessa vi farò sapere quello che ne ho ricavato. Vabbè, ovviamente esistono anche altri programmi per Windows, però non è nello scopo del mio talk parlare di queste cose. E vediamo un po' qualche attacco, diciamo come si fa qualche test di security in pratico. Allora, per prima cosa eseguo una scansione dei dispositivi Bluetooth ottenendo una serie di Bluetooth address disponibili. Allora, HCI Tool Scan, questo è proprio parte del protocollo BlueOS, quindi serve come quando faccio IBList Scan, mi fa uno scan delle reti wireless di esposizione, questo qui invece mi fa un inquiry di tutti i dispositivi Bluetooth di vicino. Se per caso c'è qualche dispositivo che sta configurato in uno stato attivo, allora lui, il dispositivo risponde e HCI Tool Scan me lo fa vedere. Poi, oppure se non voglio fare con HCI Tool Scan, ma voglio fare un attacco, cioè voglio vedere se esistono anche dispositivi nascosti, a questo punto basta che faccio, vediamo il Red Fang che dicevamo prima, FANG, gli specifica un range, in questo caso un unico dispositivo, e no, anche in questo caso specificato un range, esatto, da 00 a FF, mantenendo gli altri 5 ottetti tutti uguali. Vabbè, se prendo per esempio solo questi, a questi che sono versi Nokia, mi fa un inquire di tutti i dispositivi Nokia, anche in uno stato nascosto, che sono intorno a me, però ovviamente ci mette questo gioco pomeriggio e passa anche di tutto il fatto. Poi, vediamo il blue bug, quindi l'utilizzo di i comandi a T presenti nel cellulare. È il 17, ok. Crea un bind tra un determinato servizio nascosto, il 17, e il 17 che è il servizio a T, e un device RFCOM, ovvero praticamente nel mio Linux devo creare un collegamento tra un device, quindi RFCOM, mi creerà poi in dev RFCOM 0, 1, secondo quello che è, e il servizio che ho attivo su quel Bluetooth address a quel canale. In questo caso il canale è il 17, il Bluetooth address è, vabbè, qualche cosa che ho specificato qui, qui ci va un numero completo, e voglio creare, facendo RFCOM bind 1, praticamente creerò un barra dev barra RFCOM 1. E poi dopo da lì sul RFCOM magari ci vado con Minicom, ci vado con qualunque programma specificando dev RFCOM 1 e posso lanciare qualunque tipo di comando. Lancio questo, telefono a questo numero che è specificato qui. Però dal cellulare attaccato della persona attaccata. BlueSnerf, molto simile come tipologia, semplicemente anche qui vado a vedere che dispositivi ho nel mio range, poi faccio un SDP dei servizi RFCOM disponibili, infatti vedete SDP Service Discovery Protocol Tools, browse, e dico allora per questo indirizzo mi tiri fuori tutti i servizi che sono disponibili, lui mi farà tutta una lista, mi dirà che c'è il servizio OPEX Push e OPEX Pull per esempio, e a sto punto con l'OPEX FTP provo a fare un... allora, OPEX FTP, gli specifico il Bluetooth address del dispositivo dove voglio provare a fare un GET di questo file, e se per caso questo è un Nokia o un Ericsson, un Ericsson, esatto, in questo caso prendo, quello lì è il public address book, quindi prendo tutta la rubrica del telefono della persona attaccata. Ma vedete, cioè, tra i comandi, non è che bisogna scomodare i massimi sistemi dell'informatica per queste cose. E questo qui è un tipo, un italiano, che ha realizzato questa, la blue bag, la chiamata, e ci ha avuto un po' di problemi l'aeroporto, mi sembra di ritornata ammaccata e abbozzata dall'aeroporto polacco qualche settimana fa, dove vedete, lui praticamente, questa è una batteria, una motherboard, qui c'è un hub USB con attaccate un bel po' di chiavette, e lui passava semplicemente per gli aeroporti, quindi era una specie di diving che girava a manetta e faceva tutto un test di vulnerabilità, e tutti quelli che più o meno passavano nel raggio d'azione con il Bluetooth attivato, nascosto, tutto quello che è, lui a manetta provava tutti i test possibili che conosceva. L'ha fatto ovviamente a scopo sperimentale, per vedere, però comunque la pratica è che con un po' di voglia, o con un po' di motivazione, o con un po' di curiosità, si possono comunque facilmente realizzare dispositivi del genere, magari ci si piazza in mezzo a un evento pubblico, e probabilmente a fine serata qualche cosa verrà fuori, penso. Questa è una linkografia di un bel po' di risorse disponibili sull'argomento, e a partire da quelle che sono le descrizioni un po' più generali su Bluetooth, fino ad alcuni... qui per esempio su trifinite.org c'è un sacco di paper interessanti proprio sulla sicurezza del Bluetooth in inglese, però vale comunque la pena di leggerseli. E penso che ho finito? Sì, ho finito. Domande? Sì. Aggiornamenti delle ROM dei telefoni, nel senso c'è questo problema, esce la ROM più aggiornata che corregge proprio delle patch sulla correzione. C'è da dire che tutti gli attacchi che abbiamo visto sui telefoni nuovi non è che funziona, perché ormai hanno fatto così tanto scalpore, perlomeno nell'ambiente, che se sono corse di pari sono veramente da picchiarti comunque. Però è sempre il discorso che magari su un dispositivo no, su un altro sì, comunque queste cose in alcuni casi sono ancora possibili. Quindi per mettersi al sicuro aspetta un aggiornamento ROM, oppure più semplicemente spegni il Bluetooth e non lo lasci in modalità invisibile, come spesso viene detto, quando sei spento sei sicuro. Altro? Dimmi. E guarda, basta che vedi sui manuali, cioè a parte c'è un set di comandi standard, per esempio quello ATDT che vedevamo prima, quello è un comando standard per fare una chiamata, funziona sui modem, sui, eccolo, ATDT, funziona sui modem, sui cellulari, dappertutto. Quindi oltre a un set di comandi AT standard, valido per tutti, esistono poi dei set vendor by vendor, cioè produttore cellulare per produttore cellulare, che ti dicono quali sono i comandi AT disponibili. Però veramente, se, che ne so, se vai su internet e cerchi Sony Ericsson AT Command, penso che ci sono anche cose manuali che ti dicono un po' tutto. Cioè, quello che è un po' che a me mi ha stupito in questo tipo di analisi e ricerca che ho fatto è proprio la semplicità sia degli strumenti che delle risorse disponibili per aiutarti nello scoprire queste falle. Cioè, non è che sono dovuto andare a fare delle cose incredibili, a cercare i secchi dell'immondizia piuttosto che a farmi amico il capo progetto che sta in Norvegia. Cioè, no, io no, proprio, tutti disponibili. E poi mi dà anche parecchio urto la disinformazione queste cose, perché ecco, veramente tante volte sento dire metti in modalità invisibile, metti in modalità nascosta e passa la paura. No. Dimmi. Questo purtroppo non te lo posso dire, però sicuramente questa è una cosa risaputa nello sviluppo di software. Tempo da dedicare alla patch, correzioni e messa in sicurezza di qualcosa è sempre un tempo che non è ben visto da chi è che poi deve finanziare, quindi funziona? Vabbè, tanto funziona, poi dopo vedremo. Questa è una pratica comune che poi dopo, ecco, ovviamente da, non solo in questo ambito, ma in tantissimi altri ambiti, fa parecchi casini. Allora, io ho fatto, per dirti, su Nokia, in 810, quando tu chiami vedi la chiamata. Vedi che sta chiamando, però... non è che i telefoni tengono i log di chi è che ha fatto le connessioni. L'unico feedback che secondo me ci puoi avere è a video, quando fai alcune operazioni che hanno anche un riscontro sul video del device attaccato. Tipo, ecco, fai la chiamata, si vede. Però il telefono lo tieni in tasca, non è che viene chiamato, lo tieni in tasca, non è che suona, quindi stai fresco a vedere che qualcuno ha chiamato. Quando fai una deviazione di chiamata, ti appare soltanto il messaggio della richiesta della rete ricevuta che dice ok, direzione di chiamata effettuata, però spesso vuol dire temporizzata e dopo un po' va via. Oppure io mi metto nei panni di una persona che non sa assolutamente quello che gli è capitato, vede questo messaggio, vabbè, va ok e va avanti, che è più comoda, da clicco scimmia, va avanti e va via. Cioè, secondo me non lo capisci, proprio perché non vengono tenuti log di quello che viene fatto, capito? Se non c'hai nessuna traccia... eh? Sì, cioè, sicuro, vabbè, nel senso che... Però, ecco, effettivamente, risali al massimo potresti risalire al Bluetooth address della chiavetta che ti ha attaccato. Però, insomma... Cioè, ecco, non è che è figata, so chi sei che mi hai attaccato. Sì, esatto, puoi anche fare dei programmi che fanno tutta una serie come Blue Diving o altre cose che te li metti in tasca, tu stai facendo la fila, questo programma fa tutto quello che deve fare, il telefono neanche lo prendi, oppure puoi anche puoi lanciare gli attacchi temporizzati, tipo prepari un tuo messaggio, dopo lo lanci dopo 2 minuti, lui ti fa l'associazione, tu dopo un po', quando ricevi la richiesta di associazione, gli dici il codice che ti ha fatto visitare a lui, tu con le mani concerte hai ottenuto un'associazione di dispositivo, dopo 5 minuti, perché magari vedi che la fila si prolunga parecchio, sai che stare lì almeno 10 minuti, dopo 5 minuti fai qualche cosa. Cioè, poi dopo queste sono tutte modalità che è lasciato alla benevolenza di ognuno, ecco, però capisci che purtroppo non è che poi dici, ah, sei stato tu, ti ho scoperto, eh? No, purtroppo ora no. Altro? Niente? Perfetto, buon pranzo!